Sentite, vero? Ottimo. Allora, grazie per essere venuti a questa bellissima conclusione del nostro triduo. Abbiamo nella prima lezione parlato di astronomia e astrologia, una lezione storica, la nostra passeggiata attraverso 4.000 anni così allegramente di storia, di osservazione del cielo. Poi siamo passati alla seconda, che invece è stata tecnica, e cioè proprio conoscere una cosa molto difficile, cioè com'è strutturato un oroscopo. E lì abbiamo fatto esercitazioni di transiti planetari per dimostrare come funziona molto bene l'oroscopo per vedere il destino di una persona, scegliendo per l'appunto Galileo Galilei, e cioè il fondatore della nuova scienza, del nuovo modello scientifico. Io spero che voi abbiate capito che l'astronomia, l'astrologia medievale non è altro il modello tolemaico-aristotelico, la scienza di allora, che è stata sostituita da un altro modello che è quello galileiano. E fra 5 secoli, magari 2, ci sarà un terzo modello, un quarto modello. Questo è molto, molto importante riflettere. Allora, cominciamo con un saluto, vedete, globale. Ho fatto questa copertina, diciamo, di ingresso nella nostra lunga visione del salone. Non so se si vuole spegnere la luce così si vede meglio. E vedete l'astrologo, così come lo c'è nel Salone di Padova, attorniato da tutti i 12 segni dello zodiaco, e sarà anche così l'aspetto finale di tutta la conferenza. Voi siete sotto gli influssi positivi, benefici dell'astrologo e di Pietro D'Avalo. Andiamo avanti alla prima dia, grazie. Pietro D'Avalo, chi era Pietro D'Avalo? 1250-1315, nel suo tempo uno scienziato di fama internazionale. Aveva scritto infatti un'opera di medicina molto importante, il Conciliator, il Conciliatore, e cioè un'opera che non solo raccoglieva le posizioni di tutta la medicina classica, araba e contemporanea, ma cercava di conciliare le posizioni. In questo trattato, dunque, c'è anche tutta la personalità di Pietro D'Avalo, la conciliazione, la rielaborazione, lo studio. Si era laureato a Parigi e colà si trovava quando il comune di Padova lo chiamò per allestire i cicoli affreschi del salone. Ora io ho subito così messo delle cose molto interessanti per farvi capire che cosa era un medico nel basso medioevo. C'è un concetto storico rapidissimo da riesumare. Il medioevo è lunghissimo, 5° secolo d.C., 14° secolo. Ora voi capite, in questo enorme lasso di tempo si possono cambiare opinioni, si può evolvere e si può arrivare all'apice, è il basso medioevo. Se abbiamo nella storia dell'arte un romanico o un gotico, capiamo che questa è una grande civiltà. Nel VI secolo d.C. il vescovo di Siviglia, Isidoro, liquidava l'astrologia dicendo 4 paroline: l'astrologia è una superstizione. Nel tempo di Pietro D'Avalo l'astrologia è una scienza, se ne sono fatti dei tempi, non solo, ma è concorde, come vedremo, con la Chiesa. Abbiamo una visione a sinistra dell'uomo zodiacale ed un'associazione molto elementare e importantissima per farvi capire intanto come si creasse questa figura di uomo zodiacale, nella quale, andando dalla testa ai piedi, si disponevano i segni. Quello era l'organo che era pertinente al nato. Bilancia i regni, mi fermo in modo, diciamo, strategico al genitali, lo scorpione, perché poi capiremo l'importanza di questa zoomata. Vedete lo scorpione, poi è molto bella questa miniatura, guardate i gemelli, che carini, le braccia, le mani, la testa, l'ariete, il collo e la laringe, tutto appunto il toro, e procedendo verso solare il cancro, il leone, la schiena, la vergine, l'intestino, la coscia superiore, il sagittario, il ginocchio nello specifico, il capricorno, gli arti inferiori, l'acquario, e ovviamente i piedi, i pesci. Sono già informazioni elementari, fondamentali, e poi applicate In tutta una ricerca l'uomo flebotomico, fleps vuol dire vena in greco, e perciò l'individuazione delle vene su cui poi applicare i vari salassi. Allora noi vediamo che la figura del medico, il medico toccava il paziente e lo vedeva rarissimamente, toccare solo in una condizione, il polso. Piero Ravano scrive anche un trattatello interessantissimo sul tipo di pulsazioni, sulle livellazioni del polso, del flusso del sangue, tutte queste cose. Oppure l'individuazione, appunto, la lettura, l'interpretazione della urina, ma lì non tocca il paziente, dava il suo responso. Sono solo i due momenti in cui lui è vicino al paziente, se no il suo discorso è un discorso filosofico e teorico sull'oroscopo, sul movimento della luna, dei pianeti, quando dare la medicina, quando fare l'intervento e evitare che la luna sia negativa con l'organo che sarà oggetto dell'intervento, insomma tutto un sapere che caratterizzava il medico. Il resto, vedete il suo aiutante, il resto era dato al cerusico, alla manovalanza, diciamo, era quello che si impegnava poi di attuare le indicazioni teoriche del luminare. Andiamo alla prossima. E questo medico, nel nostro basso medioevo, nel secolo d'oro appunto del medioevo, e che tipo di cultura aveva? Abbiamo finalmente fatto, non per niente, la prima lezione e la seconda, abbiamo parlato di Tolomeo e della visione, del modello dell'universo che era quello adottato dal medico. Dunque i pianeti hanno un loro influsso, hanno una loro qualità, hanno una loro presenza, e perciò la visione è quella scientifica greca, Aristotele. I testi di Aristotele, non quelli della logica che erano noti già nell'alto medioevo, della dialettica, ma quelli della fisica, quindi un Aristotele che è fondatore della scienza. E queste informazioni e queste grandi personalità, Galeno, appunto Ippocrate, Avicenna, vedete insieme sia i greci e sia gli arabi, tutto questo patrimonio ha tutta una connotazione della grecità, cioè del razionalismo greco, cioè della teorizzazione greca. E perciò abbiamo parlato giustamente di un modello aristotelico-tolemaico. Questo è l'eredità, la visione del mondo che un medico aveva e che utilizzava, movimento dei pianeti, astronomia, per la sua cura, per il suo lavorare. Il concetto è che nel 200, il secolo d'oro appunto, no? del Medioevo, nel 200 succede anche una cosa straordinaria, le crociate. Le crociate immettono nell'Europa, cioè questo delirio, il delirio del 200 cos'è stato? Improvvisamente l'Occidente gli viene in mente, in un delirio, di invadere l'Oriente, di saccheggiarlo. Non si sa neanche quante siano le crociate. Una vera occupazione. Questa occupazione, per esempio la crociata dei veneziani del 1202, libera dei patrimoni di libri e di cultura, tipo il Dioscoride, che è un trattato sulle erbe, sul potere farmacologico delle erbe e la capacità terapeutica naturalmente, che era nei segreti delle biblioteche degli imperatori d'Oriente. Quindi le crociate, pur nel loro delirio, creano poi una specie di seconda ellenizzazione dell'Occidente, l'avere il grande impatto dei grandi testi della grecità. A questo punto si mette un razionalismo che condiziona lo stesso atteggiamento della Chiesa nei confronti dell'astrologia, con la quale la Chiesa non era mai stata molto tenera. E succede che anche lì, ma la storia del cristianesimo, della teologia cristiana, non pensate che sia mutata dai primi secoli dopo Cristo al 300? Anche questa è mutata. Ed ecco che noi abbiamo qui i rappresentanti, Alberto Magno, Santo Alberto Magno, e il suo alunno, San Tommaso d'Aquino, che sono i rappresentanti del razionalismo, del cristianesimo. E non poteva essere altrimenti. L'impatto della Chiesa con la cultura venuta con le crociate, eccetera, greche, capisci? Pone il problema, cosa dobbiamo fare? Combatterli? Distruggerli? assimilarli, perché non possiamo metterci a confronto con il logos greco, con la struttura razionalistica della fisica aristotelica. Quindi giustamente si fa questa operazione di assimilazione, ed è l'unico momento in cui, e il Salone ne è testimonianza, se noi vediamo che Pietro Davano sceglie gli apostoli proprio come i pilastri, dico io nel mio libro, i pilastri di sostegno di ogni comparto del seggio. Noi entriamo nel Salone e vediamo che il discorso cristiano convive quietamente con quello delle opere e dei giorni, non vuole neanche dire pagano, no? E quindi il concetto è che abbiamo una cosa eccezionale che succede in questo splendido fine 200, poi tutta questa convivenza felice e armonica. Santa Bernardo Magno scrive un trattatello in cui dimostra che non c'è asserzione dagli arabi, quindi da coloro che hanno una fede diversa dalla nostra, che sia un insulto alla fede, è una difesa, è una grande opera di diffusione, di tolleranza, anzi di volontà forte di mediazione. Andiamo avanti. A questo punto che cosa succede? Che siamo anche nel secolo d'oro del libero comune di Padova, corrisponde al secolo d'oro del Medioevo in generale, perché il libero comune di Padova, e cioè quel cuneo di tempo che sta fra Ezzelino distrutto e la signoria dei Carraresi, questo è il periodo d'oro del comune, che nasce naturalmente, come sempre, non solo da un post Ezzelino, ma da aver meditato che cos'è la tirannide, e dunque da aver creato uno stuolo di giuristi che vogliono che la giustizia, che il diritto vinca, che la violenza sia rintuzzata e punita. In questo clima, e in questo ovviamente supportato dallo studium padovano, dall'Università di Padova, che in quel periodo è seconda solo a Parigi, e a Parigi abbiamo capito si trovava Pietro Davano, già famoso, in questo clima appunto di fervente lotta per la giustizia e per la serena convivenza, non solo, ma anche per il rispetto dei bisogni di tutti i cittadini, il Maggior Consiglio aveva 1000 rappresentanti, che vuol dire che tutte le fasce lavorative della città si vedevano ascoltate e sorrette, d'accordo? La ricchezza trionfa. È un esempio di ricco privato, è ovviamente Scrovegni che fa venire il pittore più importante del tempo, Giotto, per erigere, appunto, per fare la cappella di famiglia, semplicemente un privato che si permette un Giotto. Ma anche il libero comune non è da meno. Lui ha Fra Giovanni degli Eremitani e fa erigere la sopraelevazione del Salone, e dunque liberare una zona enorme. Questa degli oculi, vedete, questa è la sopraelevazione, da riempire di un qualche cosa che qualcheduno forse è in grado di immaginare. E allora è lì che si chiama Pietro Davano. Così nasce. Chi è colui che è in grado di avere l'idea di cosa allestire dentro al Salone, cioè al Palazzo della Giustizia, ma non solo, quello che è anche tutto il respiro economico vivo della città, per esaltare il libero comune e insieme tutti i suoi abitanti? È solo Pietro Davano che può farlo, e perciò lo si fa venire. Lui sarà contentissimo di venire, anche per certi fattori che dirò anche nel libro, cioè nel senso che era già stato inquisito a Parigi, e conoscendo la classe di giuristi che era Padova, era sicuro, come infatti i fatti gli daranno ragione, che avrebbe avuto maggior difesa stare a Padova che stare a Parigi. Questo è il punto. Allora, il libro è nato l'anno scorso, proprio perché l'anno scorso ricorrevano i 700 anni della morte di Pietro Davano, e ovviamente sono della bilancia, il senso della giustizia in me è feroce, e perciò ho detto: voglio che finalmente Pietro Davano abbia di ritorno il suo Salone. Voglio scrivere questa opera. Avevo già fatto una specie di perlustrazione del Salone, ma voglio dare l'ossatura dell'opera, la paternità del Salone a Pietro Davano, e voglio che sia riconosciuto quale teorico allestitore di tutto il ciclo. Il concetto è fondamentale. è difficile. In genere i cicli sono noti per il pittore che li ha dipinti. Certo, è facile che sia stato Giotto, naturalmente, era presente, quindi avevamo l'architetto, avevamo il pittore, mancava che argomento mettiamo? 80 metri per 30, 6 metri e mezzo d'altezza, cosa narriamo in modo convincente, ma anche sintetico? Ecco, arriva Pietro Tavano. Quindi il concetto, vedete, in questa copertina si fa proprio Gorlato, ha fatto proprio questo dare, questo angelo che si eleva con lo scrigno, questo scrigno considerato quasi come uno scrigno, il salone che contiene il ciclo di affreschi ad argomento astrologico più vasto al mondo, che è quello del salone, e lo restituisce a Pietro Tavano, che ovviamente può essere solo in cielo. Grazie, grazie. E allora entriamo nel salone. E entriamo in questo, sopra gli archetti romanici, vedete, in questa poderosa costruzione organica, ordinata, che certo noi capiamo essere un anno solare, perché ci sono i 12 segni, che sono i 12 mesi dell'anno, ben scanditi e coordinati, e però non ci accorgiamo di un sacco di cose che intanto sono successe. Perché ovviamente il salone è stato distrutto nel 1420, nel 1756, e ci sono delle problematiche grossissime, tipo occlusione di un oculo nel progetto, quindi questioni della parete muraria, cioè il progetto di Fra Giovanni, e lo spiego poi in dettaglio ovviamente nel libro, ha avuto, io vi ho portato l'alterazione più ovvia, evidente, ha avuto l'occlusione di un oculo e nella parete est, quella del volto della corda, infatti vedete qui orbo e anche fuori, perché il volto della corda, siccome immetteva nella struttura governativa, ovviamente c'era bisogno di spazio e si è cominciato a costruire sopra per i soliti archivi e scartoffie varie, e si è occluso addirittura un oculo, il che ovviamente ha creato, come vedremo, una confusione enorme all'interno del ciclo nei vari rifacimenti. Poi però c'è un oggettivo elemento di disturbo dal punto di vista teorico nell'esposizione del ciclo, che ha creato uno tsunami pazzesco, ed è un'interruzione del racconto dei 12 segni collocata proprio a metà della parete sud, questa, che è il comparto cosiddetto da me del sacro, un comparto che è da ridursi a 9 riquadri. Parlo del simbolismo del numero ovviamente nel libro, il comparto del sacro, che è un'interruzione molto importante che ci dice il pensiero religioso di Pietro Tavano, cioè qui in origine era la pietra del vituperio, perciò la condanna, ma la possibilità anche di riscatto in basso e in alto promessa dalla redenzione del Cristo. C'è tutto un discorso anche teorico di questo tipo, ma che cosa è successo? Che il restauratore non ha per niente capito poi che le cose si interrompevano lì, e vedrete le problematiche che sono nate. Intanto allora capite che anche la stessa scansione, dunque abbiamo dei problemi di occlusione di oculi, magari questo visibile, un altro nell'ariete invisibile, e che io ho appunto fatto tutto un discorso per la prima volta, perché la precedente guida era solo descrittiva del 1924, e ho fatto proprio un lavoro filologico, dimostrando tutti gli errori dei restauratori, anche dei falsi voluti, diciamo, come vedrete, e motivandoli naturalmente, no? E proponendo la soluzione e il riordino. Quindi è un discorso che restituiamo anche il pensiero di Pietro Tavano, quindi facciamo una doppia opera di giustizia. Grazie, Carlo. Possiamo andare avanti? Allora noi abbiamo capito che c'è una parete est, appunto, che ha un solo oculo, mentre invece la parete ovest, l'opposta, ce n'ha due. Infatti eccoli qua, vedete, i due oculi. Questo ha creato, per esempio, un falso, uno spostamento completamente assurdo nella collocazione, che il segno dell'acquario, che ammiriamo tantissimo, e forse anche per questo è stato fatto così bello, tanto per consolarci dell'occhio che era stato orbato, no? Il segno dell'acquario non è per niente nella posizione, come vedremo fra poco, in cui dovrebbe trovarsi. perché c'è tutto un criterio molto rigoroso nell'esposizione, nella collocazione del segno zodiacale. Entriamo avanti nello specifico, eccolo qua. Questo che vedete in alto è il comparto tipo di ogni segno zodiacale. Quindi la fascia che interessa il percorso del Sole è centrale, perché là vediamo il segno. Infatti pensate che queste tre fasce rappresentano tre luoghi: Terra, Sole, costellazioni extrazodiacali. Quindi dietro la trama che voi vedete semplicemente, tra virgolette, semplicemente dell'esposizione dei segni, c'è tutto il discorso globale, tolemaico, del mondo, dell'universo tutto. Il concetto è che con gli apostoli, come vedete, ampli due riquadri, quindi ho detto appunto pilastri che delimitano il comparto. Io ho detto sempre, l'apostolo ha garantito la memoria storica, ha fatto da argine di delimitazione, e poi la marcatura dei tre punti più importanti nell'anno, e cioè il mese con i suoi attributi. Qua vedete l'ariete, perciò marzo ventoso, il segno zodiacale sempre al centro, qui vedete l'ariete rampante, ed è un rampante astronomico, e lo spiego appunto nel libro, e qui vedete il pianeta governante. Il pianeta governante, che è questo, Marte. Ma è un Marte molto speciale, perché si trova nel domicilio notturno del pianeta. Ed ecco qui la chiave. E come fa Costelli a dire che il ciclo è fatto dal Chetodauro? Ma perché? Non solo per la complessità, per il fatto che si è voluto il numero 333 dei riquadri, e dimostro nel libro perché, quindi con una simbologia che è un modo, diciamo, molto elegante di creare un reticolato sicuro e allegorico allo stesso tempo, ma anche perché è applicata proprio la teoria dei domicili di Claudio Tolomeo. È una teoria fondamentale per l'astrologia, che dice semplicemente questo. Voi avete lì lo schemino, e il Sole e Luna, il Sole in Leone e la Luna in Cancro, da re e regina qual sono, si sono divisi lo zodiaco in due emisferi, perciò tutti i segni che sono nell'emisfero del Sole avranno i domicili diurni, gli altri avranno i domicili notturni. I pianeti conosciuti allora ad occhio nudo sono collocati in una scala gerarchica dal più veloce, Mercurio, al più lento, Saturno, il che vi fa intravedere che cosa vuol dire il modo sistematico di procedere dell'astrologia greca. Quindi c'era una questione di armonia del cosmo, una questione che l'armonia è fondata sulla paratassi, una questione che l'armonia è questione di gerarchia. Vedete, tutti questi concetti sono già espressi qui dentro, vanno a sommarsi a, diciamo, conoscenze del valore di un pianeta, no? E allora qual è la difficoltà del Salone? Che si comincia il percorso, che si comincia dall'equinozio di primavera naturalmente, nell'angolo est-sud, proprio in zona di domicili notturni, che è quella più difficile, come si può capire, me lo dirò in due parole. Domicilio diurno sotto il Sole vuol dire semplicemente realismo, concreto, immediatamente comprensibile, mentre il domicilio notturno vuol dire spiritualizzato per il Medioevo, adesso noi diciamo, ovviamente ci siamo ammodernati, diciamo immaginoso, gratuito, appunto. Allora il concetto è che questo Marte, infatti, non è per niente aggressivo. È una violenza quella di Marte in domicilio notturno, volta al benessere della città. Questo Marte seduto a una torre, era la Torre Rossa, che adesso non c'è più, dove venivano esposti i malfattori. E dunque è garanzia di giustizia. Vedremo il Marte invece dello Scorpione, che è il classico Marte che possiamo pensare. Il concetto è che voi potete capire che il restauratore spesso non ha capito, ha fatto confusione, non certo nel mese, non certo nel segno, diciamo, no? Ma nel concetto di pianeta, e là ha creato una serie di rielaborazioni, spesso anche di falsi. Bene. E perciò, vedete, la fascia ovest e nord del salone, siccome ospita tutti i domicili diurni, è la più facile da vedere. Uno capisce tutto, va là e dice, ah sì, riconosco questo, come vedremo poi nella carrellata che vi farò di tutto il salone, perché con i potenti mezzi di PowerPoint avrete tutto il salone qui, senza motivi di cervicali o di scuro o di buio. Ecco. Allora il concetto è questo, quindi la difficoltà è data dai domicili notturni. Possiamo procedere. E ecco, e adesso vi presento i segni accoppiati dunque secondo i loro pianeti governanti. Qui ci troviamo negli ambiti di Marte. Marte l'abbiamo visto, è commentato già nel suo domicilio notturno, e vediamo qui invece Marte? No, non lo vediamo, perché al posto del pianeta governante, che è stato sbattuto fuori dal comparto in Sagittario, vediamo una scena di violenza, un omicidio, una donna scaraventata giù da un ponte che annaspa e morirà naturalmente. Cosa più falsa e più veramente questa criminalizzazione dello scorpione è una fantasia che il restauratore ha voluto offrire al nuovo pubblico, perciò senz'altro dopo il Settecento, quando ormai non si aveva alcuna più sensibilità astrologica, perché voi capite, avete visto le bellezze del Quattrocento italiano, no? Quindi nel primo restauro dopo il Quattrocento si sarà mantenuto anche la volontà di Pietro molto più chiaramente, ma dopo il Settecento assolutamente no, si sono immesse tutte le pose, diciamo, e le dicerie del volgo, ecco. E c'è naturalmente un motivo filosofico a monte che ci fa rabbrividire di fronte a questa rielaborazione del pianeta governante, cioè il fatto che dal punto di vista filosofico il pianeta non è né buono né cattivo, rappresenta delle forze, e poi nel contatto col mondo sublunare che può causare il male, ma certo non è lui che lo causa. Quindi la criminalizzazione dello scorpione è completamente falsa, e a dimostrazione che poi noi lo troviamo slittato di là, il semplice Marte, nel suo semplice domicilio diurno, che è una grande azione di, anche non semplice condottiero, di persona che si cimenta con un pericolo, che ha dell'energia, ecco, e cioè il cavaliere, appunto, che sta montando un cavallo al galoppo, no? Quindi questi sono problemi molto grossi, come notate, e poi ce ne sono anche di altro tipo. Il concetto è che poi, nella visione di questi segni, io mi devo rendere conto che posso essere di fronte a dei falsi. Avere una guida che ti dica, guarda che stai vedendo una cosa magari che ti piace, ma non è assolutamente di Pietro, per questo e quest'altro ragionamento. Oppure, non ti accorgi, come vedremo fra poco, che grazie a casa, andiamo alla prossima, i segni di Venere, domicilio notturno di Venere, la Madonna col bambino, domicilio diurno ovviamente la classica Venere nuda che si specchia. E cosa è successo però con questa Madonna? Nessuno ha capito il valore spirituale di Venere in domicilio notturno, e il restauratore ha inventato un sacco di scene più o meno pietose, ma nel senso anche di devozione di diverso tipo, ripetitivo, diciamo, no? Che contornano appunto la Madonna. Questo è individuale, tutto questo fervore religioso, capite, è anche assente completamente nel pensiero di Pietro. Non è questo il discorso. Questi si individuano appunto i punti che il restauratore ha voluto forzare, e li ha forzati sia nel bene come qui e sia nel male come vedremo, e l'abbiamo già visto un esempio, no? Anche qui, che cosa muta rispetto al domicilio diurno, quello della bilancia, dal domicilio notturno? La spiritualizzazione ovviamente di Venere, questo amore, questa madre del Redentore che sacrifica appunto il proprio figlio per l'umanità. E infatti San Giovanni che la sta guardando, ne parleremo dopo. Qui c'è il tema della natura, come vedete, una personificazione di flora nel mese, appunto, il toro, naturalmente, il segno zodiacale, e qui queste visioni di donne, queste sono autentiche, che stanno cogliendo appunto cose preziose, però non è una semplice raccolta delle cipolle, no? Ha dei canestri, sono delle dame, no? C'è addirittura una scena completa semplicemente di verde, di verdura, e noi sappiamo ai tempi di Pietro d'Abano che cos'era i colli di Abano, erano un giardino botanico aperto, a cielo aperto, no? Viceversa, il tono generale che vedete nella bilancia è godereccio, è tutto fatto di divertimento, è l'unico grande comparto in cui si faccia musica, si fa musica, si balla, si battono le mani, c'è tutta una cosa gaia, festosa. Qui c'è una specie di silenzio operoso, vedete? Pian pianino si capisce, si intravede appunto tutte queste caratteristiche. Andiamo avanti un momento, grazie. E arriviamo allo scempio, agli effetti che il comparto del sacro ha fatto nel segno successivo dei gemelli. Ora è interessante riflettere che i due segni, diciamo teoricamente nel senso del dominio dei pianeti più intelligenti, e cioè i gemelli perché sono domicilio notturno di Mercurio e l'Acquario perché sono domicilio notturno di Saturno, questi sono teoricamente i segni intellettualmente più forti, sono quelli più bistrattati nel salone. Questo la dice lunga dell'intelligenza del restauratore, naturalmente. E quello più bistrattato è i gemelli. I gemelli, addirittura, noi siamo qui nel segno dei gemelli, non ci sono neanche più nel loro comparto, sono stati sbattuti nel comparto successivo, nel Tauro. Addirittura un altro sloggiamento. Perché? Perché si è inventato tutta una cosa che ci tenevamo a far vedere invece, lo scatenamento delle forze del male. Questa scena che vedete qui è la più diabolica di tutto il salone. Sono degli angeli cornuti che stanno facendo una messa nera, c'è un'amigdala luminosa, anche lei sorretta da pipistrelli, siamo in pieno 800, siamo in pieno 700 bigotto, naturalmente può essere anche questo, e certo, assolutamente non di Pietro d'Abano, lui non credeva ai demoni, addirittura per questo era inquisito, figurarsi se li metteva addirittura nel suo salone. Quindi capite, diciamo, per poi motivare i falsi, ovviamente bisogna sapere il pensiero di Pietro e raddrizzarlo. E qui perciò scene anche di commozione e pozzi inutili, ma tanto per far vedere un po' di fiamme, quindi non è che ci sia neanche tanta fantasia. Il concetto è che l'immissione di un extra crea l'espulsione di quello che invece aveva diritto di stare lì, no? Quindi tutti i sommimenti. Questo è stato creato appunto dal comparto del sacro. Prima, ecco, che è al centro, avete capito? Il comparto del sacro che è al centro, sopra la pietra di Tuperio, che è il perno così di messaggio positivo della possibilità di redenzione, che è anche nella fede. Quindi qui c'è il domicilio notturno di Mercurio, non si è capito assolutamente, il mio predecessore, Don Antonio Barzon, della Guida del 1924, ha detto che il pianeta governante è questo geografo, non riconoscendo che il pianeta governante è proprio questa scelta che vede Dio direttamente. D'altra parte c'era tanto di arco a tutto sesto a segnalarcelo, è che evidentemente Don Barzon non riusciva a capire e ha ripiegato su questo. Siccome tutti hanno copiato il Barzon fino adesso, in tutti i libri del suo salone, vedrete che viene citato questo il geografo come il pianeta governante. Siamo all'interno della non comprensione del domicilio notturno dei pianeti, come abbiamo visto la Madonna col bambino, che è il pianeta che governa Venere in domicilio notturno. Nel domicilio notturno di Mercurio c'è l'asceta, cioè colui che con la sola ragione raggiunge Dio, è lì il concetto, no? E per far sì che ci convinciamo sempre più che abbiamo ragione, perché vis-à-vis questo, io ho analizzato tutti i 333, naturalmente facciamo tutti i 300, ma vedete, vis-à-vis con il pianeta che governa il segno c'è l'alchimista, questa persona che è di fronte alla tanore, al forno alchemico. E che cosa fa un alchimista? Non con la banalità che si dice che trasformi, fa tutto, rifà il percorso della creazione. Ha il concetto che all'inizio c'è l'uno e che le trasmutazioni sono possibili perché tutti veniamo dalla stessa cosa. E quindi tutto un discorso, capite, di anche qui ricerca solitaria sotto l'egida di Mercurio, il pianeta della mente, d'accordo, in domicilio notturno. Questo è il punto. Mentre nel domicilio diurno, questa mente, come la utilizziamo? E qua c'è da sbizzarrirsi, ci sono tutti, dal bambino che fa la grammatica, dal pittore, dallo studioso, dall'oratore, tutti sono lì che fanno qualcosa di intellettuale, fuori porta, dentro porta, nei loro studioli, fuori dagli studioli, e il pianeta governante è questo studioso di astronomia alla sfera millare. Figuratevi se Pietro Davano faceva una cosa analoga nei due domicili, quando li distingue nettamente il geografo in Gemelli e l'astronomo in Vergine. Qui incontrate una cosa che sempre capita, l'ho posto così perché si fa l'angolo, con la Vergine si finisce la parete ovest e si comincia la parete nord. E sempre, quando si fa l'angolo, si sbaglia, non ci si orienta più. E qui, per esempio, cosa è successo? Se vado a rintracciare quello che dovete sempre fare quando entrate in salone, i tre archi a tutto sesto, vedo il mese, potatura, vedo raccolta di qualcosa, vedo una vergine, dico, ma quella lì è la vergine, lo vedo, però mi accorgo che il restauratore non l'ha riconosciuto perché ci ha messo un arco goticheggiante che ha nascosto la terza spiga. Ora, questa copertura che voi vedete nel salone di archi goticheggianti è tutto un falso, non era in origine, è il gusto anticheggiante del restauratore. Mo lo facciamo un po' più antico e ci metto su l'archetto, e questo ha sacrificato, per esempio, cose del genere, no? E non ti fa riconoscere, altre volte succede altro. Quindi, giustamente, l'angolo ha creato un po' di imbarazzo, però ce ne sono più grossi di imbarazzi, vedremo proprio fra poco. Grazie. Eccolo qua, l'angolo. Questo è l'angolo invece del segno del leone, qui è la sede dei domicili dei luminari, e cioè i luminari hanno un unico domicilio, la luna governa il cancro e il sole governa il leone. Nel cancro noi vediamo che ci sono appunto gli ospiti, i gemelli, i poveretti, no? Allora, mese, segno, pianeta governante. I pianeti governanti, luna e sole, sono rappresentati molto piacevolmente come su un carro contadinesco, occupano due riquadri naturalmente invece che uno, perché sono appunto i luminari, non sono i semplici pianeti, e hanno in mano l'emblema, uno del sole, del potere, l'altro della luna con le sue fasi, e un arboscello. Ora, il concetto del per esempio della difficoltà del fare l'angolo, che cosa ha creato? Il restauratore ormai ha perso la scansione dei tre archi, perché qui c'era il mese, vedete, primo arco, il segno zodiacale, il pianeta, eravamo a posto, e lui ce ne ha messo un altro. Perché? Perché non ha capito che il segno, siccome ha visto il leone, ha pensato, comincia da qui, manca un arco, ce lo metto io. Questo è un altro esempio eclatante di appunto ormai non più conoscenza, non più padronanza della situazione, e andare a ruota libera a decidere un po' come pare e piace. E quindi dicevo sempre, la pericolosità di fare l'angolo nel salone, c'è sempre un errore, nei tre angoli, perché quello dell'inizio è quello senza errori. E qui invece c'è una cosa, io poi ne faccio molte di più nel libro, ma c'è un esempio molto interessante di uno spostamento di riquadri e di un allontanamento di altri che invece rivelano magari il progetto originario di Pietro. Si tratta di questa donna, uomo, scusate, uomo che nuota nudo. Questa qui è un'immaginetta che viene dall'astrolabio e non tocco questo argomento perché siamo nei segni e dovrebbe stare sempre nella fascia alta, quella delle costellazioni extrazodiacali. Ma il restauratore ha detto, ma siamo nel cancro, cancro è un segno di acqua, governa le acque e la luna, lo tiro giù di là e lo metto più in evidenza perché fa più effetto, perché tale deve essere stata lo spessore intellettuale del restauratore. E se ha tirato giù appunto questa immaginetta che invece doveva stare lassù, ecco che ha buttato lassù un'immagine stupenda che lì mi ha fatto poi proporre una possibilità di lettura anche di altri riquadri meravigliosa, e cioè il grande mausoleo di Ismail, che è un capolavoro dell'architettura araba del X secolo. Questo mausoleo di Ismail, poi lì si fa tutta la storia, senz'altro veniva fra Giovanni dell'Eremitani, come tutti questi frati di questi ordini andavano in giro per il mondo e arrivavano con i loro disegni. E allora che cosa scatena in me, ha scatenato in me? Questo tema del viaggio, che forse queste quattro testoline non sono semplicemente i venti, ma sono quelle della Croce del Sud, e perché Pietro d'Abano era in collegamento con Marco Polo, perché gli ha chiesto addirittura di fargli il disegnino di quella Croce del Sud che lui diceva di aver visto in quell'altro emisfero. E allora che cosa si apre, si scatena? Non il fatto che dovete andare lì nel salone pensando vediamo questo Matusalemme che cosa ci dice, ma sentire il respiro contemporaneo, moderno che Pietro d'Abano dava, fresco fresco delle ultime scoperte, delle ultime discussioni che si facevano. E meno male che ce l'abbiamo lassù, che ci fa recuperare appunto, no, questa cosa che senz'altro prima creava uno smalto, perciò non del semplice pellegrinare, il viaggio, la luna, l'andare, il piacere dell'andare, ma è una comunicazione con l'Occidente, perciò un tentativo di spiegare cose molto difficili come dei riquadri appunto di gente di schiena, eccetera eccetera. Insomma, per dirvi che non è una facile lettura. Questo certo può anche far capire come un'opera che è la più grande al mondo, la più importante, perché vedete che è una specie di Bibbia del sapere medievale, non solo dell'astrologia, e sia così negletta, e sia così trascurata. E c'è un motivo a monte, capite, della complessità, della imponenza della cosa, del fatto che è difficile controllarla appunto. Ma appunto con questi mezzi vedete si è potuto anche fare, ed è molto importante che comunque parta anche da voi, dalla conoscenza, questo riappropriarvi del vostro salone. Ecco, possiamo andare avanti. Qui no, scusa, è un momento importantissimo, è un punto importantissimo. Il leone ha una forza straordinaria perché è domicilio del sole, e perciò l'energia che è dentro di lui, che si autocarica continuamente, a qualcosa di eccezionale. Dunque è giusto che nel leone ci sia la figura del mago o del profeta o del negromante, tutte figure, ma la figura del mago, nel libro c'è lo schema, pensate che la collocazione del mago in questo preciso riquadro sulla parete ovest è esattamente opposta all'astrologo. Il che ci dice della strategia compositiva di Pietro. E dunque non concordo assolutamente con chi dice che è possibile intervenire sulla realtà sfoggiando o elaborando o usando semplicemente la propria energia, la propria forza. In questo Pietro era diversissimo da Avicenna. Discute questo tema nel Conciliator, perché il Conciliator non è solo una raccolta di conciliazioni, come abbiamo detto prima, ma è anche una raccolta di questioni che si discutono, e perciò all'interno della filosofia medievale, e cioè ammettere che esista il mago è ammettere che l'ordine del cosmo sia scardinato dal capriccio di chi che sia. Quindi non ha fondamento filosofico assolutamente la presenza del male. Ecco, Avicenna in questo è di opinione diversa. Però è interessante che Pietro Rava l'ha sottolineato, e questo sì che è certo di Pietro, e il restauratore manco si è accorto ovviamente di questa cosa, e perciò ce l'ha lasciata lì amabilmente, bontà sua. Procediamo pure. A questo punto, per finire poi in gloria, abbiamo adesso trattato, siccome stiamo andando verso la fine dei domicili dove si incontrano Saturno e Saturno insieme e Giove e Giove insieme, abbiamo messo insieme adesso, facciamo uno scarto, i domicili diurni, tutti e due diurni, di Giove in Sagittario e di Saturno in Capricorno. E qui è successo un altro di questi marasmi di spostamento di riquadri. Voi vedete qui, riconoscete qui il pianeta governante lo Scorpione, il segno precedente Sagittario, lo Scorpione è quel Marte, il domicilio diurno che abbiamo visto prima. Ma tutti i riquadri qui presenti, il cavadenti e quello che mette i salassi, sono di pertinenza dello Scorpione. C'è stata tutta una volontà di non far vedere allo spettatore le qualità terapeutiche positive dello Scorpione, quindi all'interno di questo discorso che vi ho detto della criminalizzazione dello Scorpione da parte del restauratore, e li si è buttati tutti nel segno del Sagittario, il che ha comportato uno slittamento tale per cui il pianeta governante si ritrova alla fine, in una collocazione dunque, in una scansione, capite, delle tre arche, tutto il sesto ovviamente dissestata. Il concetto è spero chiaro. Allora, se io ho immesso degli elementi dello Scorpione nel Sagittario, il Sagittario si è spostato avanti e i suoi invece di quadri sono andati a finire nel Capricorno. E ovviamente lì poi commento tutta questa tipologia, che cosa viene rappresentato, che cosa è di pertinenza del Sagittario e che cosa del Capricorno. Di pertinenza del Sagittario sono per esempio questi, tutto questo discutere, tutto questo sostenere, tutto questo dibattere, tutto questo sentenziare, no? Appunto, no? Tutto questo concordare, questa sapienza, questa scienza, questa capacità di consultazione, no? Questo punto. E ovviamente l'orientamento poi è andato a finire a spostare in avanti tutta la struttura che, non so se capite poi, se riuscite a fare, che non è facile, il respiro della parete muraria con i suoi oculi, con le immagini, perché la collocazione dei tre archi del tutto sesto, questo lo noterete anche quando vedrete tutto nel suo complesso, era appoggiata evidentemente alla luce che gli oculi davano, capite? Ed era un lavoro insieme, anche nella stessa mentalità di Fra Giovanni de Lemitani, l'architetto, con l'allestitore del contenuti che era appunto Pietro Davano, no? Quindi capiamo anche tutto questo smontamento, questo slittamento. Grazie, grazie. E adesso andiamo alla fine gloriosa, cioè i segni sotto domicilio notturno di Saturno, Acquario e Giove. E questi sono quelli più raffinati. Abbiamo detto che l'Acquario, assieme al nostro gemelli, sono i segni più intelligenti e più disastrati nel salone. E infatti abbiamo già anticipato come la posizione dell'Acquario nella parete est sia completamente sbagliata. Non doveva essere lì, perché la successione è scena domestica, il bambino con la ciambella che si fa vicino al padre, il gatto e il cane che bisticciano, ma il paiolo sta bollendo lì nel fuoco, la Francesca o la madre che si affaccia e guarda tenera la scena. Questa è la stagione. Pianeta governante, segno, dunque l'Acquario, scusate, eccolo qua, doveva essere qui, e il pianeta governante doveva essere là. Ovviamente questo pianeta governante, questo angelo con una chiesa in mano, non è stato capito assolutamente, lo si è considerato un angelo qualunque, ma siamo all'interno della Madonna e dell'asceta, no? Il concetto è che il Capricorno, che abbiamo visto prima, si torna indietro un momento, vi faccio vedere queste scene di tristezza, quasi no, di freddo, di semplicità, di stenti o di eremitaggio, è il carrettiere, per esempio, no, la fatica di divangare un terreno arido, il freddo, il becchino, l'eremita che si guarda con due occhi da pazzo ormai, no, dentro nel suo abitacolo roccioso, no? Sì. Ecco, c'è questo senso, poi una scena che è stata intesa come infanticidio assolutamente sbagliata, l'opposto evidentemente è qualcuno che sta raccogliendo una cosa lasciata lì, no? Perché tutte queste cose violente non sono certo nel segno di Pietro, capito? Adesso si recupera Campanino. Invece nell'acquario ci sono i mastri carpentieri, quello che fa Calafata le navi, il maestro d'ascia, quello che sta facendo le pergamene, lisciando, cioè cose tutte di elaborazione, di competenza, di specializzazione, diciamo così, no? Grazie. Ecco. Vedete qui, e pensate anche qui, no, allo studio un padovano, no, quanto c'era bisogno di pergamene, eccetera, eccetera, no? E qui la mole è particolarmente complicata rispetto ad altre mole che vediamo nel segno della Rieta, per esempio, no? E qui ecco la Calafate pura, e qui il maestro d'ascia, qui il maestro d'ascia, vedete? Ecco, tutte queste, mentre in queste scenette qua un po' ripetitive, sospette, e io commento perché il libro è fatto di due momenti, cioè un commento ai riquadri e poi osservazioni di insieme. Ogni comparto poi è analizzato e si vede la parte che non tiene. In genere c'è sempre qualche parte che non tiene. E qui avete capito il concetto. E finiamo, noi vediamo qui, quando iniziamo l'ultimo segno, cioè i pesci, che non c'è l'apostolo, e c'è il grande affresco appunto che è sopra le porte. Perché? Anche qui una cosa interessante. Avevamo visto, non so se ricordate, se devo tornare indietro, poi tornare indietro però sul comparto del sacro, deve essere la quinta, penso. Avevamo capito che il discorso narrativo dei 12 segni del Salone ha una unica deleteria per i restauratori: interruzione, il comparto del sacro. Vi dico in sintesi, questo comparto del sacro fra il resto necessità faceva virtù. Pietro d'Avano voleva arrivare a 333 riquadri e non ce la faceva con i 12 segni, perciò se l'ha inventato. Ma questa invenzione è stata geniale, come sempre, come succede, no? Non sai, vien fuori che va a pennello per un certo tipo di discorso che voglio fare. Dobbiamo cantare indietro ancora. Eccolo qua. Allora, voi vedete qui, dunque noi abbiamo fatto l'Ariete, il toro, c'era la Madonna, no, nel toro, e vi ho fatto notare come, guardate, San Giovanni fosse rivolto verso la Madonna. San Giovanni, infatti, è l'unico che non inizia nessun segno, perché inizia il comparto del sacro. E anche, e per non farvi confondere, si gira di schiena. Sta infatti guardando la Madonna, naturalmente. Lui era l'unico a essere presente sul Golgota. E il comparto del sacro ci parla della redenzione del Cristo, d'accordo? Allora il concetto è che Pietro d'Avano ha voluto bruciare un apostolo che poteva, se era una persona banale, dire: ah, che fortuna, 12 gli apostoli, 12 segni, mettiamo ciascuno davanti a un segno e sono apostolo. No, lui voleva evidentemente accentuare questo tema della salvezza, l'ha messo addirittura al centro della parete sud. Quindi c'è una sottolineatura evidente, così come ce n'è un'altra che si vede meno, proprio per l'acquario. L'acquario inizia con San Pietro. Ah, attenzione, non è il primo San Pietro, è davanti proprio all'acquario, per un discorso di chiesa militante, ecco l'angelo che ha la chiesa in mano, eccetera, eccetera. Non possiamo leggere insieme tutto il libro. Allora il concetto è, qui, con questo comparto del sacro, io ho creato una cesura che poi è stata esiziale, per mantenere degli assetti. Certo, l'ho bruciato un apostolo, quindi l'ultimo segno, che è appunto i pesci, e senza apostolo, perché l'ho occupato a delimitare in modo molto chiaro il comparto del sacro.
E perciò ecco l'intenzionalità di questo, no? La sottolineatura addirittura, grazie al recupero pure il posto, la postazione. E adesso arriviamo all'ultimo segno, che ovviamente chissà quanto lo attendono. Questo è il commiato con le luci e i giochi di luci. E Giove in domicilio notturno, lo si vede perché il Giove precedente del Sagittario era un semplice re, un re terrestre con tanto di corona, mentre questo è un Giove celeste, olimpio, è seduto su uno scranno con le aquile, che sono loro, il suo simbolo, no? In mitologia, è l'unico accenno mitologico di tutto il Salone. Sotto di lui riconosciamo l'astrologo. E io penso sempre al commento di Jorge Luis Borges alla Divina Commedia. Jorge Luis Borges, il grandissimo poeta del Novecento, forse più grande, e nel suo commento, piccolo saggio sulla Divina Commedia, dice che Dante si è inventata tutta la Divina Commedia per avere un enorme ritardando per arrivare a Beatrice più tardi possibile. E perciò tutte queste canchiche, capite? Nel pensiero che lei sarà là in fondo. Intanto io vivo di questo pensiero, vivo di questa attesa. E io penso che trattavano uguale, col suo fogliettino lì di appunti dove mettere, cosa fare, cosa disporre qui là, e dice, ma io lo so già dove lo metto l'astrologo. Lo metto alla fine di tutto. Lo metto come commiato. Lo metto sotto a Giove in domicilio notturno in pesci, in quel segno, cioè che fa della carità, ecco qui il mantello di riso, dell'armonia, della serenità, del quieto vivere, ma anche della bontà, una sua finalità principale, diciamo, no? E l'astrologo, che cos'è se non un benefattore dell'umanità? Lui, interpretando le stelle, sotto l'egida appunto di Giove, lui non fa altro che sorreggere il mondo, sorreggere la persona, segnalarla, avvisarla, curarla, come era lui come medico. E perciò mi piace pensare appunto a questa collocazione, che fra il resto abbiamo visto molto significativa, perché proprio opposta al mago, questa visione tranquilla dell'interprete, che è il modo corretto di vedere l'astrologo. Una persona che appunto conosce le stelle, qua lui alza le sue braccia verso quest'angolino dove ci sono delle stelle, e con la sua intelligenza, con la sua sensibilità, quello che volete voi, cerca di interpretarle per il vostro bene, così come vuole Giove in domicilio notturno nei pesci. E con questo andiamo all'ultima e recuperiamo tutto il concetto di questo benefattore dell'umanità, e con effetti speciali di luci vi auguro un ottimo procedere nella vostra vita di ogni giorno.